Buongiorno Mario Fabio, ben ritrovato.
Buongiorno Cristina e naturalmente buongiorno anche a chi ci ascolta.
Che ci ha raggiunto in studio appunto per il nostro dibattito approfondimento di oggi. L'ultimo numero della rivista di giornalismo a fumetti La Revue include un reportage dal titolo La fine delle edicole, realizzato da Andrea Daniele Signorelli e Andrea Fasano. Si tratta di un reportage che racconta la crisi e la lenta scomparsa delle edicole in Italia.
È proprio così, Cristina, e lo fa alternando testimonianze reali e riflessioni più ampie sul ruolo sociale di questi piccoli tempietti laici, li potremmo definire tempietti laici della quotidianità urbana. E l'etimologia di edicola arriva dal latino edicula, che significa proprio tempietto, e si collega alla funzione storica di luogo sacro e di protezione che oggi si è trasformato in una sorta di presidio laico.
Si impara sempre qualcosa con Mario Fabio, ascoltatori e ascoltatrici. Solo in Italia negli ultimi 25 anni oltre il 75% delle edicole ha chiuso, costringendo i sopravvissuti a reinventarsi o a resistere in condizioni davvero difficili. Se pensiamo ai chioschi della Svizzera italiana, ci siamo accorti tutti che, come lo spazio dedicato ai giornali, si è man mano andato riducendo.
Ma nelle edicole non si acquistano solo i giornali, ci sono anche i fumetti, e oggi proprio di fumetti vogliamo parlare domandandoci qual è il futuro che si prospetta per quelle edizioni che da Tex a Topolino vengono distribuite proprio in edicola.
Un tema che vogliamo affrontare con due ospiti davvero d'eccezione. Buongiorno Michael e Mirko, nome d'arte di Michael Rocchetti, ben ritrovato ad Alphaville.
Ciao a tutti, salve.
Buongiorno, fumettista e autore satirico, noto per la serie Gli Scarabocchi. A dicembre debutterà la nuova rivista di fumetti intitolata La fine del mondo, da lei ideata e curata, pubblicata in allegato al quotidiano Il Manifesto. La fine del mondo sarà interamente dedicata ai fumetti e riunirà alcuni dei nomi della scena fumettistica italiana e internazionale, con storie inedite firmate da autori come Gipi, Zero Calcare e tanti altri.
La fine del mondo, che tra l'altro il numero zero è stato presentato a Lucca Comics, e benvenuto ad Alphaville anche a Michele Masiero.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Fumettista, sceneggiatore e direttore editoriale della Sergio Bonelli Editore, Masiero ha scritto per molte testate Bonelli e ha curato l'espansione editoriale dell'azienda verso il romanzo a fumetti, ma anche verso nuovi linguaggi. Oggi guida la strategia culturale produttiva della principale realtà del fumetto popolare italiano, che rimane in dialogo tra tradizione e innovazione.
Michael e Mirko, nel reportage della Revue, le edicole sono raccontate come templi laici della quotidianità. Da autore che riflette sul presente, spesso con una buona dose tra l'altro di ironia, come rivive il lento e apparentemente inarrestabile declino delle edicole? E cosa hanno significato per lei in particolare quando era bambino, quando era più giovane?
Chiaro, io infatti inizierei a parlare più che da autore, da lettore. Da lettore che è nato nelle edicole. Io credo proprio che tutte le mie prime letture siano state recuperate dai miei genitori, che mi leggevano Topolino per invitarmi poi un giorno a leggere i libri dalle edicole, e sono cresciuto con delle edicole che esplodevano di prodotti incredibili. Ripensare alle edicole di quando ero piccolo, fino all'adolescenza, devo fare anche uno sforzo mnemonico per ricordarmi quanta ricchezza di titoli, di contenuti, di libri, a fumetti soprattutto, ma anche in generale di riviste che ci fossero. Diciamo che ho assistito proprio al passaggio all'edicola che c'è del passo alla libreria, ma ci sono stati secondo me delle motivazioni ferree, nel senso che sono nate le graphic novel, sono nate la forma libro, quindi i fumetti serializzati sono andati cedendo il passo a una struttura che prima non esisteva nel fumetto, o comunque era rarissima, e quindi è normale che ci si sia spostati verso le librerie. Poi sono nate librerie online, quindi è facile recuperare un titolo. Prima si andava in edicola e si recuperavano tante cose. Credo però che di pari passo ci sia stato da parte dell'editoria in generale un ripetersi costantemente che l'edicola è un punto morto, e devo dire che da lettore questo, i prodotti da edicola eccellenti sono sempre di meno, nel senso che tante testate, già, la nostra rivista La Fine del Mondo nasce proprio perché me lo scrivo nell'editoriale, il numero zero, quando ero piccolo io, e il fumetto era considerato una cosa minore, una letteratura minore, letteratura cadetta, letteratura infantile, d'evasione, eppure era pieno di riviste eccezionali, no? Da Linus del Buono fino all'Eternauta, Frigider, Il Mago, Linus, Il Giornalino. Però il fumetto era considerato poca cosa. Adesso invece il fumetto è considerato un linguaggio a sé che occupa le vetrine delle librerie di varia, che sposta il cinema, sposta capitali, condiziona il cinema, condiziona tutti gli altri linguaggi. Non esiste una rivista all'altezza di quel momento storico lì. Che scommetta, ecco, diciamo, principalmente perché le riviste sono bellissime, esistono ancora, ma che scommetta semplicemente solo sul linguaggio del fumetto puro. La Fine del Mondo nasce proprio per riportare una rivista solo di fumetti, con solo i migliori autori, come tutte le riviste con cui sono cresciuto io. E credo che, secondo me, quello manchi in questo momento in edicola, un'offerta che faccia venire voglia di tornare edicola. Io, per esempio, da genitore e da fan di Altan, che è uno dei miei miti sulla terra, vado in edicola a prendere La Pimpa, che rimane una delle riviste d'eccellenza, incredibili, di contenuti, di qualità, di grafica, di produzione, e sono felice di andarla a prendere in edicola. Ma per esempio da genitore non trovo altre cose per bambini all'altezza di quella rivista lì. Secondo me, se si cominciano a inserire contenuti in edicola, La Fine del Mondo avrà una diffusione orizzontale, sarà in edicola, sarà online, sarà in abbonamento, sarà anche in libreria, però parte dalle edicole. E credo che se noi cominciamo a considerare le edicole, anche quelle poche rimaste, come comunque delle punti di distribuzione, comunque è ancora capillarmente un canale, secondo me, che funziona. Io, per esempio, venendo dalla provincia, conosco tanti paesi che non hanno una libreria, ma magari hanno ancora l'edicola, sempre più piccola, magari vengono sempre più relegata a folklore. Però comunque resta ancora, in questo momento in cui sono cadute tantissime edicole, è un momento, secondo me, di distribuzione capillare ancora eccellente. Bisogna pensare a dei prodotti che non finiscano solo in edicola, però bisogna, secondo me, ridare contenuto alle edicole. Per esempio la Bonelli lo fa da sempre, però vedo che si stanno isolando, e da lettore trovo sempre che ci sia più fumetti belli in libreria che in edicola. Secondo me, se c'è un'inversione di marcia, si comincia a pensare dei prodotti proprio da santuario laico, qual è? Mi piace questa cosa che gli dicono come santuario laico.
Bella, eh?
Per me anche fosse un santuario sacro, proprio da inginocchiarsi e farsi il segno di qualunque croce. Però ecco, secondo me bisogna pensare anche a dei prodotti che rinascano lì, perché poi tanti personaggi famosi hanno avuto il loro ciclo vitale, tanti autori incredibili da edicola non ci sono più, quindi è normale che quando si è pensato a ringiovanire quel settore ci si sia orientato verso i nuovi mercati che nascevano, quello online, quello delle librerie e altro. Però secondo me ripuntare a una rivista, a dei prodotti da edicola, cioè economici ma belli e seriali, e belli lo continuo a dire perché io sono cresciuto come autore, invece qui parlo come autore, che quando mi relazionavo con l'editore mi dicevano: guarda, le riviste non si fanno più, non si possono fare più, non vanno più, non servono più a niente, non se ne compra nessuno.
E quindi, quindi potremmo dire che si tratta, di un sogno di bambino che si avvera, quella che è appunto la nuova avventura editoriale della Fine del Mondo. Michele Masiero, Tex, Dylan Dog, Nathan Never sono solo alcune delle molte figure iconiche del fumetto italiano, del fumetto Bonelli, nate e cresciute in edicola. Che impatto concreto ha e ha avuto la crisi delle edicole sulla distribuzione e sulla cultura del fumetto popolare in Italia? Come cambia la serialità e, di riflesso, come cambiano anche i protagonisti delle storie?
Beh, è fondamentale perché appunto all'edicola, questo tempio laico che abbiamo chiamato Tempio e Basta, condivido tutto quello che ha detto Michael sulla parte romantica, no, di questa cosa, perché chiaramente nasciamo lettori e quindi ci ricordiamo delle tantissime edicole come distribuzione capillare in ogni piccolo paese e come erano colorate e piene di qualsiasi cosa, no? Già negli anni 70 io, forse 80 lui, e quindi. Per noi che rappresentiamo il fumetto popolare ad altissima tiratura, insomma, quello che poi finisce in tutte le case, no? E che per un paio di personaggi, alcuni, è sicuramente diventato anche fenomeno di costume, basti citare Tex e Dylan Dog. È chiaro che la scomparsa delle edicole diventa un problema da un punto di vista ovviamente di sopravvivenza alla lunga. E diventa anche un problema di sussistenza e di dare lavoro ovviamente a tanti professionisti, perché chiaramente le testate che non possono più stare in piedi chiudono ed è problematico riuscire a dare lavoro alle centinaia di persone che lo diamo adesso. Quindi chiaramente è un circolo non virtuoso, ecco. Io sono molto contento del fatto che Michael Mirko, che manifesto, punti anche sul fumetto e su una rivista da edicola e auguro un successo strepitoso anche perché gli autori che sono lì dentro sono sicuramente grandiosi e tra i miei preferiti. Sono un pochino più scettico, purtroppo, vedendo quello che succede, sul fatto che ci sia un interesse di un pubblico nuovo nell'edicola, perché quello che stiamo sperimentando in questi anni, purtroppo, è che venendo a ridursi il pubblico dell'edicola, il pubblico diventa molto tradizionalista e va a cercare un po' quello che già conosce. Noi abbiamo fatto molti tentativi, al di là dei nostri personaggi di punta, che comunque hanno ancora una diffusione e una vendita incredibile. La crisi dell'edicola ovviamente si riflette anche nella crisi dei fumetti, ma è principalmente la crisi dei quotidiani, la crisi di certi periodici. Il fumetto è ancora un baluardo importante perché, per esempio, i nostri personaggi fanno ancora numeri molto molto interessanti in edicola. Però, dicevo, abbiamo provato cose anche più particolari, più nuove, più speravamo legate ad un pubblico che ha sempre meno ricambio generazionale e queste non hanno attecchito proprio, ma le più svariate, nessuna ha attecchito, proprio perché appunto secondo noi ormai abbiamo capito che in edicola va un pubblico affezionato a quello che già conosce e poco propenso a provare cose nuove, spostando invece sulla libreria nuove proposte che invece hanno attirato attenzione perché il pubblico, appunto, e soprattutto il pubblico più giovane, si è spostato in altri canali distributivi, che sia la libreria di Varia, la fumetteria, che poi è la libreria specializzata. Quindi è molto complicato. Perdiamo 3 edicole ogni giorno di media, sono 1.000 all'anno che vanno a chiudere. Immagino che si razionalizzerà un po' tutto il sistema perché chiaramente noi siamo costretti ad avere tirature monstre, cui quando va bene dal 30 al 50% viene poi macerato, quindi si stampa per buttare al macero ed è una cosa triste, oltre che brutta in generale, no? Perché non porta profitto, ma è anche triste perché pensiamo che stampiamo per distruggere. E questo è un po' lo stato dell'arte. Non vediamo che possa esserci una controtendenza nei prossimi anni, perché questa cosa succede da 25 anni a questa parte, quindi è un calo inesorabile. Si andrà, ripeto, immagino, a razionalizzare su una certa numerica e quindi tutti prenderemo le misure su quello. Sperare di avere appunto una spinta nuova dall'edicola, io. Ripeto, vengo da un romanticismo che vorrei tenermi e continuerò a sostenerlo. Se questo succeda veramente, staremo a vedere, ma veramente tanti auguri perché Michael e Mirko Michael sta mettendo in piedi una rivista che ho visto a Lucca, ovviamente, poi essendo storico abbonato nel manifesto, ovviamente me la godrò, ma boh, vedremo, vedremo davvero.
Il futuro non è scritto, diceva qualcuno. Michael e Mirko, una breve parentesi. Un nostro ascoltatore ci chiede via WhatsApp se appunto la fine del mondo sarà disponibile online con l'abbonamento al manifesto.
Allora, ci siamo dati 6 mesi per strutturare tutto e sono tutte cose che attiveremo, sia la versione digitale, sia la versione abbonamento, sia la versione libreria. Stiamo costruendo, la cosa che consiglio è di seguire i social, che a questo momento sono la pagina Instagram, La Fine del Mondo Rivista, per rimanere aggiornati sulle uscite, le presentazioni, metteremo anche dei contenuti ad ogni fiera, inseriremo insomma delle collaborazioni con le principali realtà del fumetto. Volevo aggiungere una cosa alla riflessione di Masiero, perché mi ha che è lucidissima, ma mi dà lo sprono proprio di raccontare un'altra cosa, se ho un minuto.
Certo,
dell'idea,
certo,
della rivista. Cioè, l'idea della rivista, allora, sono diversi modi di fare la rivista, e me ne sono accorto anche dai lettori quando l'abbiamo presentata sulla pagina, che molti lettori giovani non capiscono come si possa fare una rivista come La Fine del Mondo, dove ci sono tutti i generi di fumetto. Perché esistono riviste che parlano solo di cose manga, c'è per esempio La Rivista, una rivista dove tra l'altro collaboro al numero uno, che parla di graphic journalism, ma La Fine del Mondo è una rivista vecchia scuola dove ci sono tutti i generi di fumetto, dalla fantascienza all'attualità, alla comicità, c'è Bruno Bozzetto, addirittura abbiamo Blue, il muralista, che ci chiude ogni numero. Io volevo una rivista trasversale, perché credo che in questo momento le case editrici siano al massimo storico, facciano un lavoro incredibile, ci siano dei libri stupendi, curatissimi, anche nella cartotecnica, che non esisteva quando ero piccolo io. Però i prezzi, i costi delle materie vive permettono, che non consentono un prezzo popolare dei libri. Quindi sostanzialmente io magari sono affascinato da un autore che mi sembra anche interessante, che è diverso dalle cose che leggo, ma il muro di un prezzo che non può essere abbattuto più di tanto se non truffando qualcuno, insomma, della filiera, fa da scoglio, e quindi ci continuiamo a comprare sicuramente le cose di cui siamo sicuri che ci piace. Questa rivista nasce proprio per mettere in collegamento questi mondi, quindi il mondo Bonelli, il mondo Marvel, il mondo dei graphic novel, il mondo di Canicola, del fumetto di ricerca, il fumetto comico, e presentarli ai lettori a un prezzo bassissimo. Ed è una rivista di alfabetizzazione al fumetto, non tanto pensato solamente per i lettori forti, ma proprio per i lettori occasionali, oppure proprio i non lettori, che devono affrontare un viaggio in treno e trovano la rivista a 4 euro e se la portano via. È quello, secondo me, che può aprire mercato. Cioè, La Fine del Mondo nasce senza essere in contrapposizione nulla, ma in collaborazione con tutti i mercati fiorenti, a mio avviso, di fumetto che esistono. Io sono uno dei più grandi fan di Tetsuka, che è uno degli autori giapponesi più famosi, e ai miei tempi c'era un libro di Tetsuka. Oggi di Tetsuka, se vai in libreria, trovi una serie di opere infinite che addirittura non riesco a comprare, ma a scoprire che ci sono per comprarle. Quindi dal punto di vista della libreria, basta pensare a Bonelli, c'è il massimo del lavoro editoriale. Manca qualcosa che mette in relazione tutti questi mondi. E l'ho visto per esempio a Lucca, che arrivavano dei ragazzi e dicevano: guarda, io leggo solo manga, e poi però si compravano la rivista. E perché c'è Shintaro Kago, che è un mangaka, all'interno della rivista, ma poi perché vale la pena per un piccolo prezzo. Secondo me riviste come questa daranno linfa al settore. Chiaramente questa è la prospettiva, il sogno. Però secondo me proprio questa rivista nasce non tanto da un autore, non tanto da un editore, ma da un lettore. E io sono nato con riviste che mettevano il Mago Wiz, quindi il lavoro incredibile di Strice, a fianco a Valentina di Crepax. Io magari lo compravo Linus perché c'era Snoopy, Schulz, il lavoro che era per la mia età, e poi mi ritrovavo Dick Tracy, che era un storia di un poliziotto di 50 che non mi doveva interessare per nulla, e invece lì scoprivo che è uno dei miei fumetti preferiti, tanto che ho tatuato un personaggio addosso di Dick Tracy da grande. E quindi secondo me quello che serve sono le cose che mettono in contrapposizione dei mondi, secondo me, fiorenti, eccellenti dal punto di vista. Io vedo veramente, se viene a Lucca o qualunque altra fiera di settore, fai un giro e vedi solo proposte editoriali incredibili. Chiaramente i ragazzi spendono 5-6 euro per un manga, i manga vengono visti come una cosa orribile o in competizione con il mercato nostro, mentre invece i manga sono semplicemente alcuni tra i fumetti più belli del mondo, che però possiamo pubblicare in Italia con un prezzo abbattuto e a tante pagine. Quindi secondo me la rivista nasce proprio per far incontrare lettori anche squattrinati, perché il lettore più puro, quello a cui dobbiamo arrivare, è un lettore che non ha il portafoglio a disposizione o ha pochi soldi. Una mia graphic novel costa 30 euro, cioè sono persone che non le guadagnano 30 euro in una giornata, quindi non possiamo nemmeno costringere, immaginarci che uno possa comprare un libro solamente per vedere se è bello. Io per esempio la musica, da quando è diventata in qualche modo gratuita, ascolto molta più musica e compro molti più dischi e vado più concerti rispetto a quando invece magari c'era lo scoglio di pagare 30-40 mila lire tempi un disco. Secondo me questo può essere una cosa messa che mette in contrapposizione, infatti lo spazio, sempre sto facendo pubblicità solamente alla rivista, ma è perché la rivista nasce da una filosofia che ho dietro da autore e da lettore. La pubblicità, per esempio, della rivista non è di grandi marchi, ma di settore. Quindi abbiamo chiesto alle case editrici di investire sulla fine del mondo il materiale tecnico, il palazzo del fumetto, istituzioni del fumetto, le altre fiere. Quindi il lettore avrà anche nella parte pubblicitaria, che serve ad avere introiti, una sensazione reale di contenuti. Quindi io leggo i fumetti e vedo che c'è la pubblicità di una scuola di fumetti e mi iscrivo a scuola di fumetti. Questo è fatto proprio per mettere in settore, anche qui le scuole di fumetti non esistevano, io ho fatto accademia, ho fatto pittura, c'erano chiaramente a Milano, c'era la scuola internazionale da tanto tempo, però non erano inaccessibili. Oggi in Accademia delle Belle Arti, dove insegno, c'è il corso di fumetto dappertutto, è pieno di scuole private eccellenti. Queste sono cose da mettere, secondo me, tutte in comunicazione. Secondo me il mercato del fumetto gode di una salute ottima. Chiaramente sono i meccanismi attorno che prediligono un tipo di fumetto, un tipo di formato, un tipo di settore piuttosto che un altro. Ma a livello di contenuti sono serenissimo, a livello di ragionamento sul mezzo
bene,
sono serenissimo.
È molto positivo.
Chiudiamo, se no parlo per un attimo. Abbiamo tante
allora,
cose da dire. Però.
E allora siamo costretti ad interromperla. Michele Masiero. Bonelli, la Sergio Bonelli Editore è una casa editrice che ormai da parecchi anni sta diversificando la sua offerta, in parte anche seguendo proprio la linea di pensiero di Michael, collane per le librerie, graphic novel, o forse sarebbe meglio chiamarli romanzi a fumetto, produzioni digitali, cinema e serie TV. Come si tiene insieme oggi la tradizione dell'edicola con le nuove forme di fruizione della nona arte, e quale ruolo giocano? Beh, l'abbiamo capito, ancora un ruolo importante le edicole per Bonelli, immagino.
Sì, bella domanda, come si tiene insieme? Ci si prova. Diciamo che è abbastanza inesorabile e inevitabile, diciamo, anzi, se non si vuole semplicemente accompagnare un inesorabile a questo punto veramente calo che possiamo vedere, no? Viene da lontano e andrà lontano, quindi immaginiamo che il fumetto popolare, noi ci auguriamo di no, ci auguriamo che succeda fra 100 anni, ma che quello a cui siamo abituati, appunto la fine del mondo per citare la rivista, la fine del nostro mondo, insomma, prima o poi arriverà, perché adesso si sono trasformate molte cose, quindi forse non c'è più l'esigenza di avere questo tipo di fumetto di massa, insomma, o lo sta diventando sempre meno, quindi ce ne dobbiamo fare una ragione e bisogna diversificare. Diversificare significa appunto aprire a nuove soluzioni distributive e quindi andarci a cercare i lettori, no? Una volta era semplicemente buttiamo fuori centinaia di migliaia di copie in edicola e lì aveva la sua vita. Adesso invece i lettori bisogna cercarli nelle librerie, bisogna cercarli online, bisogna cercarli alle fiere, bisogna cercarli nel digitale. E visto che noi di là di fare fumetti raccontiamo storie, ci piace raccontare storie, ci piace leggere e ascoltare storie in generale, quindi visto che la creatività nasce e nascerà sempre dal fumetto, che venda centinaia di migliaia di copie o 500 copie, i nostri lettori hanno delle cose da dire, secondo noi, e quindi questa cosa la vorremmo trasformare e riportare anche in altri mondi, in altre categorie dell'entertainment, come può essere la serialità televisiva, il cinema, l'animazione. Già ci stiamo muovendo da un po' di anni producendo cose noi, perché poi il nostro obiettivo è quello di essere coproduttori sempre e non di dare in licenza soltanto a terzi, per poter controllare e appunto far arrivare il lavoro come lo avevano pensato i nostri autori. Abbiamo già prodotto qualcosa, nei prossimi anni arriveranno cose molto importanti e quindi insomma siamo fiduciosi anche su questo. Sono d'accordo con quello che diceva Michael sul discorso della rivista, sul discorso di mettere in connessione più mondi, perché per esempio anche è vero che non si è forse mai letto e mai parlato così tanto di fumetti come in questo momento, però forse molti dei lettori sono settoriali, no? leggono e si interessano soltanto di alcune cose. Quindi mescolare le carte secondo me è positivo. Poi qualunque cosa si legga, in qualunque modo, fa crescere il numero dei lettori, è importante. Insomma, che sia un editore o l'altro non ha importanza, è importante che il nostro settore e questo mondo possa contare sempre su lettori e lettori curiosi e interessati.
E quali sono i progetti cinematografici Bonelli sui quali state appunto lavorando, che prossimamente insomma diventeranno film che potremo vedere anche sul grande schermo?
Potrei dire tutti, ovviamente non vi posso dire quelli che al momento non abbiamo ancora rivelato noi, però stiamo lavorando su Dylan Dog, per esempio, su diverse sue derivazioni, e quindi prima o poi avrete annunci importanti da questo punto di vista. Adesso siamo molto concentrati sull'animazione, per esempio con Rai. Abbiamo due progetti, uno è Dragonero, di cui partirà presto la seconda stagione, un altro l'abbiamo annunciato proprio a Lucca, è Lex Weaver, che è la compagna di avventure di Nathan Nell,
certo.
Quindi una serie fantascientifica ma anche un po' divertente, ecco, quindi con un altro tipo di derivazione rispetto al fumetto classico.
Siamo quasi in chiusura, il tempo è davvero volato, però Michael e Mirko, i suoi scarabocchi giocano spesso con il vuoto e l'assurdo del quotidiano. Se dovesse raccontare brevemente, perché appunto non abbiamo troppo tempo, la resistenza delle edicole con uno dei suoi scarabocchi, da dove partirebbe?
Beh, i scarabocchi funzionano proprio perché il vuoto non è assenza, ma materiale narrativo. Secondo me il fatto quello che non c'è è importante tanto quanto quello che c'è, quello che non vediamo è importante tanto quello che non vediamo. Questa grande afflizione verso il fatto che le edicole vanno scomparendo, secondo me è motivo proprio che c'è ancora un legame vivo delle persone con un certo tipo di linguaggio, un certo tipo anche di distribuzione. Secondo me si può rilavorare, certo i progetti vanno fatti in concerto, ma non è che si può fare una cosa da soli, però secondo me le edicole a un certo punto avranno un ruolo. Poi esistono tanti progetti bellissimi, trasformare le edicole in mini librerie, sarebbero da farci anche delle puntate intere su delle realtà che conosco, adesso la memoria mi fa saltare i nomi, ma hanno riconvertito le edicole in piccole librerie, hanno anche una ricerca su delle riviste particolari che non si trovano normalmente nel giro distributivo. Secondo me i scarabocchi stanno bene anche dove le cose sembrano andare malissimo, dove tutto tende alla fine del mondo. Ecco, per la fine del mondo ci abbiamo fatto una rivista, quindi siamo a nostro agio in qualunque situazione. Secondo me il fumetto è un mezzo adatto per sopravvivere ovunque.
Bene,
per dare energia.
Sì, con queste parole chiudiamo, il nostro approfondimento si conclude qui, però grazie davvero, ringraziamo Michael e Mirko, fumettista e autore satirico, grazie, davvero un piacere averla con noi.
Ciao, grazie a voi.
Arrivederci, grazie e grazie anche a Michele Masiero, fumettista, sceneggiatore, direttore editoriale della Sergio Bonelli Editore. Anche per noi un piacere avere anche lei con noi.
Grazie a voi. Grazie.
Arrivederci. E grazie a Mario Fabio che ha preparato questo dibattito e confronto.
Grazie a te, Cristina.
Rete 2.